San Lorenzo io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. E poi, e tu cielo, dall'alto dei monti, dei mondi sereni, infinito e immortale, o d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Buongiorno e bentrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono. Così si chiude una delle poesie più conosciute di Giovanni Pascoli, 10 agosto, in cui il poeta romagnolo rievoca il più traumatico evento della sua vita, l'uccisione del padre, avvenuta proprio il 10 agosto del 1867, giorno di San Lorenzo. Anche questa poesia, così legata ai sentimenti più personali ma con accenni universali, in fondo ha contribuito a creare la poetica attesa della notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, quelle strisce di luce improvvisa che solcano il cielo, a volte fugaci, a volte lasciando una scia che sembra squarciare il cielo d'estate. Basta riuscire a vederle, basta avere la curiosità di cercarle e soprattutto la pazienza di attenderle, senza pretendere che la notte del 10 agosto si trasformi in una proiezione Technicolor, tipo Festival del Cinema di Locarno, per intenderci, su fondo blu cielo con effetto notte e vari effetti speciali. La natura non ha bisogno di effetti speciali, quelli ce li creiamo noi umani artificiosamente e spesso magari anche esagerando. La natura ci chiede piuttosto un po' di capacità di osservare e capire, anche con un po' di modestia. Il resto, potremmo dire, è solo poesia. Lasciamoci dunque trasportare dalla poesia delle stelle cadenti del 10 agosto e lo facciamo prendendo spunto anche da un'iniziativa della Società Astronomica Ticinese, la SAT, che da oggi e fino proprio alla notte di San Lorenzo propone quella che possiamo definire una novità alle nostre latitudini, mentre altrove è già quasi una consuetudine. Per prima cosa dunque vi presento gli ospiti che sono in studio con me oggi e che ringrazio, a cominciare da Marco Cagnotti, che è presidente della Società Astronomica Ticinese, giornalista divulgatore scientifico, Stefano Klett, che è responsabile della sezione Ticino di Dark Sky Switzerland, e poi abbiamo al telefono, e lo ringrazio perché so che è indaffarato in diverse attività, Stefano Sposetti, che è un astrofilo, pure membro della SAT, esperto scopritore di asteroidi, oltre che conoscitore delle più sofisticate tecniche osservative con strumenti ottici. Perché? Perché vorremmo parlare di come uscire a rivedere le stelle alla ricerca del cielo buio. Marco Cagnotti, un'attività da farsi sempre più difficile anche per gli osservatori così molto occasionali, tant'è che alla fine per vedere le stelle cadenti, ammesso che ce ne siano, bisogna salire in alta montagna.
Sì, bisogna salire in alta montagna perché naturalmente i nostri cieli urbani sono inquinati dalle luci, dai privati e dall'illuminazione pubblica e di conseguenza al centro di una città, da una strada, da una piazza, le stelle che si possono vedere si contano sulle dita delle due mani. Per vedere il cielo com'è veramente, come dovrebbe essere se non ci fosse l'inquinamento luminoso, bisogna andare appunto in alta montagna. Noi da questa sera fino a domenica saremo in Valpiora, al centro di biologia alpina, per una esperienza che è la prima volta che facciamo in Ticino e che coinvolgerà una trentina di persone. In sostanza andiamo lì, aspettiamo il buio e mettiamo fuori i telescopi degli astrofili che hanno fatto la cortesia di portarli e ci mettiamo tutti insieme a guardare le stelle, a scambiarci esperienze, a raccontare le cose che abbiamo imparato dalle nostre osservazioni nel passato. Ed è l'occasione per conoscersi, frequentarsi, appunto, scambiarsi anche tecniche osservative, ci sarà un po' di movimento. Naturalmente, bisogna pur precisarlo, l'astronomia come hobby, come attività del tempo libero ha un grosso limite, che è quello del tempo meteorologico. Va da sé che se stasera piove staremo a giocare a carte. E le previsioni per stasera sono un po' incerte, per domani sera invece dicono bello, però è chiaro che noi siamo schiavi della meteorologia.
Un'informazione pratica subito per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, chi volesse potrebbe ancora partecipare, ormai il numero massimo è stato raggiunto.
Allora, è stato raggiunto e superato il numero massimo di persone che possono essere ospitate a dormire presso il centro di biologia alpina a Piora. Non so come sia la situazione presso la Capanna Cadagno, chi volesse dormire può provare a telefonare alla Capanna Cadagno e quindi organizzarsi indipendentemente. Chi vuole semplicemente venire lì, è chiaro che quella strada lì fatta di notte non è che sia propriamente consigliabile perché è abbastanza stretta, però chi volesse venire lì di passaggio e dare un'occhiata con noi è benvenuto, ci mancherebbe altro. Noi siamo lì, osserviamo e chi passa guarda.
Vogliamo dare qualche indicazione geografica più precisa, nel senso che chi venisse, diciamo, da sud dove deve andare?
Chi viene da sud deve uscire a Quinto, dipende a che ora arriva. Noi consigliamo di uscire piuttosto a Faido per non rischiare le code, andare verso Altanca, da Altanca prendere la strada che porta alla diga del lago Ritom e proseguire lungo la strada oltre il Ritom fino al parcheggio che c'è lì, dove c'è il nucleo delle case sul lago Cadagno, e poi proseguire ancora 5 minuti a piedi oltre per arrivare fino al centro. Si può arrivare in macchina per fare carico e scarico dei telescopi, ma poi bisogna riportarle indietro al parcheggio. Una raccomandazione: non prima delle 17, perché prima delle 17 la strada è aperta soltanto in discesa, quindi non si può salire fino al centro di biologia alpina dopo le 17 in automobile.
Ecco, date queste precisazioni doverose, veniamo all'aspetto, diciamo, tra virgolette più scientifico della questione. Voi andate a vedere stelle cadenti. Ora, Marco Cagnotti, presidente della SAT, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa sono le stelle cadenti?
Allora, noi andiamo a vedere tutto quello che c'è da vedere, quindi in prima battuta i primi oggetti che si presenteranno alla vista, cioè la Luna al primo quarto. Abbiamo scelto la Luna al primo quarto perché è il momento ideale per guardare la Luna, proprio perché lì sul terminatore, nella zona di confine fra la luce e l'ombra, fra la luce e il buio, le ombre sono, la luce arrivando di sbieco crea delle ombre più nette e di conseguenza si ha una maggiore sensazione di profondità. Poi però la Luna al primo quarto dopo un po' tramonta e quindi vedremo gli oggetti del cielo profondo, le galassie, le nebulose, abbiamo un programma consigliato, vabbè, vedremo. Poi naturalmente, se c'è l'occasione, chiaramente anche le stelle cadenti. Stelle cadenti che però dovrebbero avere un massimo le Perseidi fra qualche giorno, quindi non questo weekend, nella notte fra il 12 e il 13. È stato previsto alle 18:40 del 12 di agosto. Cosa sono le stelle cadenti? Anzitutto diamo una indicazione di tipo convenzionale, parliamo di nomi. Un meteoroide è un sasso che orbita intorno al Sole, sono corpi minuscoli che hanno dimensioni variabili fra un decimo di millimetro e 10 millimetri. Anche qua questa è una convenzione, la natura non dà i nomi agli oggetti, semplicemente l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso per convenzione di chiamare meteoroidi questi oggetti. Finché sono questi piccoli oggetti in orbita intorno al Sole li chiamiamo meteoroidi. Nel momento in cui penetrano nell'atmosfera, e allora noi li vediamo come una traccia luminosa che attraversa il cielo, allora prendono un nome diverso, convenzionale, che è la meteora, appunto. Meteora che quando diventa molto luminosa, quando addirittura può lasciare una scia, addirittura può far sentire un botto, un tuono in lontananza, noi chiamiamo convenzionalmente bolide. Se l'oggetto è particolarmente massiccio, non brucia completamente in atmosfera e in qualche caso, non è un fenomeno proprio rarissimo, ma in qualche caso arriva, tocca al suolo e allora diventa quello che convenzionalmente si chiama un meteorite. Ci sono collezioni di centinaia di meteoriti, più grandi o più piccoli, e sono appunto questi sassi provenienti dal cosmo che raggiungono il suolo.
Marco Cagnotti, vogliamo spiegare da dove arriva questa polvere, questi piccoli oggetti che diventano incandescenti a contatto con l'atmosfera?
Questi piccoli oggetti sono estremamente preziosi perché fanno parte di quella grande massa di materia che è in orbita intorno al Sole e che è antichissima, che non ha subito nessuna interazione con altra materia rispetto all'epoca in cui si è formato il Sistema Solare. Quindi quando noi riusciamo a catturare questa materia, appunto perché raggiunge il suolo, studiarla, capire come è fatta, è estremamente importante. Bisogna dire che nel Sistema Solare non ci sono soltanto i pianeti che ruotano intorno al Sole, gli 8 pianeti tradizionalmente conosciuti, c'è tanta altra roba, corpi minori, asteroidi, nuclei di comete, pianetini e giù fino appunto alla polvere e a quelli che noi chiamiamo meteoroidi. Meteoroidi che sappiamo essere originati dalle comete, perché le comete che sono palle di ghiaccio sporco, cioè palle di ghiaccio all'interno dei quali appunto è inglobata della polvere, quando si avvicinano al Sole il ghiaccio sublima, si trasforma in vapore e naturalmente anche la polvere viene dispersa. Quindi le comete nel corso della loro orbita lasciano come una scia di polveri. Allora cosa accade? Accade che quando la Terra attraversa questa scia di polveri lasciata da una cometa e che permane lì in orbita, sulla stessa orbita della cometa, noi vediamo da una particolare direzione, da un particolare punto del cielo, provenire queste scie luminose di queste polveri che entrano nella nostra atmosfera. E abbiamo l'impressione che provengano, se tracciamo su una cartina celeste le tracce, le scie lasciate dalle meteore e poi andiamo a unirle, abbiamo l'impressione che arrivino tutte da una stessa direzione, che è la direzione nella quale si sta muovendo la Terra. Per dare un'idea del meccanismo che produce questa sensazione, immaginiamo di guidare nella notte, in inverno, durante una nevicata. È chiaro che i fiocchi si muovono verso il basso e cadono verso il suolo, però noi ci muoviamo all'interno dei fiocchi e siccome abbiamo una certa velocità abbiamo la sensazione che i fiocchi tutti insieme provengano dalla direzione nella quale noi stiamo andando. Esattamente la stessa cosa accade con le piogge meteoriche. Piogge che prendono il nome appunto dalla zona del cielo da cui sembrano provenire. Nel caso delle lacrime di San Lorenzo, quelle di questi giorni, prendono nome di Perseidi perché il radiante, cioè il punto da cui sembrano provenire, si trova per l'appunto nella costellazione di Perseo.
Esaustivo e credo comprensibilissimo tutto quanto dice Marco Cagnotti, speriamo di aver fatto appunto anche un po' di chiarezza a coloro che magari così un po' svogliatamente guardano il cielo nelle notti d'agosto e si chiedono da dove vengano questi oggetti strani, queste strisce di luce strana. Marco Cagnotti faceva riferimento al fatto che intorno alla Terra, o meglio la Terra nel suo percorso, può incontrare polvere di stelle, potremmo definirla così, e che nel nostro sistema solare c'è un sacco di roba che gira, non soltanto i pianeti si trovano a ruotare intorno al Sole. Ne sa qualcosa Stefano Sposetti, che non necessariamente va a caccia di comete, però magari qualcuna se la sarà anche trovata, però lui va a caccia di asteroidi. Adesso una curiosità che così mi viene spontanea, se Stefano Sposetti ci sente al telefono, tra l'altro buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Stefano Sposetti, lei cacciatore d'asteroidi, una domanda proprio di mia curiosità, confesso. Ci sono asteroidi che lasciano delle polveri che possono diventare poi polvere di stelle in qualche modo ed eventualmente quindi anche meteore per farci una bella pioggia di stelle cadenti oppure no?
Ma l'asteroide in genere è un pezzo di roccia, no? Un pezzo di roccia che ha delle dimensioni che variano da decine di metri fino anche a qualche chilometro e anche più. E sono pezzi di roccia inattivi, non sono come le comete. Le comete sono un misto di roccia e ghiaccio e quando il Sole scalda queste superfici cometarie vengono espulsi, oltre a vapore acqueo, o anche dei piccoli frammenti di rocce. Gli asteroidi invece sono inattivi da questo punto di vista, non mostrano coda, pertanto mi risulta di più qualche frammento, se magari dovuto a un urto di qualche piccolo micrometeorite sull'asteroide, evidentemente lo lascia anche lui nello spazio, però sono decisamente pochi i frammenti che vengono rilasciati.
Anche perché gli asteroidi, insomma, di solito se gravitano, diciamo, nelle vicinanze della Terra sono comunque sempre a distanze molto, molto ampie, poi qualcuno magari si avvicina anche troppo, ma questo è un altro discorso, non lo possiamo fare oggi. Però verrebbe da chiedere a Stefano Sposetti, che conosce bene la materia, se ci sono per esempio degli asteroidi che si possono intuire ad occhio nudo con un cielo particolarmente buio. Poi affronteremo la questione del cielo particolarmente buio. O ci vogliono sempre e comunque strumenti ottici particolari come quelli che ha lei?
No, i primi asteroidi scoperti, Cerere, Pallas, Vesta, che sono i primi scoperti, sì, il primo è stato scoperto da Piazzi all'inizio del 1800, quelli quando si avvicinano a una configurazione abbastanza opportuna possono essere anche visti a occhio nudo e quando si dice occhio nudo si intende al limite della visibilità dell'occhio, cioè raggiungono in gergo la magnitudine 5. 6, pertanto bisogna disporre di un cielo piuttosto buio e alta montagna senza la luna per poter scorgere l'occhio nudo, ma anche se si dovessero scorgere non si può che intravedere, il loro moto è estremamente lento, quindi appaiono praticamente nel corso di una notte come dei puntini luminosi molto fiochi e immobili.
Però se si è in presenza di un esperto come lei, per esempio, ci si può anche avventurare ad osservare un qualche asteroide e vedere questo puntino luminoso magari in un telescopio e sentirsi dire, beh, quello è un asteroide, non è una stella. Spesso noi confondiamo, guardando il cielo in maniera così un po' disattenta, le stelle con i pianeti. E quindi bisognerebbe avere, come dire, un minimo di rudimenti astronomici per evitare magari anche di prendere lucciole per lanterne, cioè intendo magari degli oggetti che gravitano molto pacificamente intorno alla Terra, anche se costruiti dall'uomo, poi scambiati per UFO.
Per UFO, sì.
Ecco, magari facciamo un discorso dopo. La premessa di tutto questo è che ci sia un cielo sufficientemente buio per poterlo vedere, vedo già. Stefano Kletter, responsabile della sezione Ticino Dark Sky Switzerland, che mi guarda con l'aria un po' disperata perché dice qui in fondo le possibilità di andare a trovare il cielo buio diventano sempre più difficili. Non può, credo, che confermare quanto
sì,
sto dicendo.
Purtroppo è così, nelle zone abitate è molto, molto difficile scorgere il cielo. Il cielo è ogni anno sempre più inquinato e per avere un cielo veramente buio bisogna andare in altitudine e andare fuori dagli abitati. Questo è anche ragionevole nel senso che la luce l'abbiamo bisogno tutti, però di fatto quello che ci rendiamo conto è che ne abusiamo di questa luce, ne abusiamo e la buttiamo veramente via, la buttiamo verso l'alto.
0848030707 per i nostri ascoltatori che volessero intervenire ponendo delle domande ai nostri interlocutori. Partendo forse proprio dalla domanda fondamentale che ci si può porre soprattutto in queste notti estive quando è anche gradevole stare all'aperto a guardare il cielo. Vi dà fastidio il fatto di non poter più vedere il cielo stellato perché magari c'è eccesso di illuminazione? Nel preparare questa trasmissione leggevo vari aneddoti, leggevo varie considerazioni. Una di queste che mi ha colpito particolarmente è che spesso la gente non sa o non ha mai visto la Via Lattea, non sa cosa sia, non l'ha mai vista. Stefano Klett, perché non si riesce più a vedere la Via Lattea?
Ma la Via Lattea non la si vede più perché proprio c'è troppa luce che va verso l'alto e quindi questa luce riflette sulle particelle che ci sono in atmosfera e quindi vanno a illuminare l'atmosfera e visto che la Via Lattea non è molto luminosa, di fatto vediamo l'inquinamento luminoso ma non vediamo più le stelle che ci stanno dietro, quindi per vedere la Via Lattea bisogna andare dove c'è un cielo veramente limpido e veramente buio.
Prima di farci spiegare da Marco Cagnotti che cos'è la Via Lattea, lo so che non è un argomento insomma, di breve trattazione, ma cerchiamo almeno di dare qualche indicazione, vedo che cominciano già ad arrivare delle telefonate, possiamo provare a sentire Monica, buongiorno.
Buongiorno.
Signora, lei voleva porre una domanda?
Sì, allora, io ho visto un po' di anni fa su una rivista che compravo abbastanza spesso, che già diversi anni fa, parlo forse di 15-20 anni fa, che negli Stati Uniti avevano, che c'è il problema della delinquenza, quindi devono tenere nelle città le luci, no? Così, avevano sperimentato delle luci per le strade che sviluppavano appunto la luce prevalentemente verso il basso, senza dispersione verso l'alto. Poi io non ne ho più sentito parlare di queste luci stradali.
Signora.
E sono una cosa appunto, io ho letto questo articolo tantissimo tempo fa e quindi appunto mi sorprendeva che poi non se ne è più parlato appunto di questo tipo di luminosità. Poi volevo dire un'altra piccola cosa riguardo la Via Lattea. Nelle serate particolarmente limpide si riesce nelle zone non troppo luminose a scorgere la Via Lattea con la coda dell'occhio, non bisogna centrare appunto in piena vista, ma con la coda dell'occhio dove appunto la parte dell'occhio che è più sensibile alla luce non troppo intensa e si riesce a vedere questa striscia, insomma bisogna concentrarsi un po'. Io ho un telescopio, mi sono presa il telescopio ma ho la sfortuna di avere proprio un palo della luce davanti al terrazzo, mi entra tutta la luce nell'oculare e non posso usarlo più di quel tanto.
E le toccherà andare in Valpiora, mi sa, a questo punto.
Sì, devo prendere su baracche, burattini trepiedi, mica trepiedi, rischiare di ammazzarmi, perché poi di notte, insomma, in certi posti non è così. Ecco, insomma, volevo sapere cosa se ne è fatto di queste luci stradali e perché non si pensa, appunto, piano piano di sostituirle.
Domanda pertinente, signora, scusi che la devo...
Forse magari, non so, una volta ogni tanto si possono magari spegnere, cioè appunto tra di voi, appunto con il vostro ospite dell'associazione, cos'è che
chi Dark
è?
Sky Switzerland.
Ecco, appunto, se si potessero magari spegnere una volta ogni tanto le luci per dare la possibilità a quelli come noi di osservare il cielo.
Signora, ci ascolti per radio, Stefano Cletta ha già la risposta pronta. Grazie di aver telefonato.
Allora, queste luci esistono e ne viene fatto anche uso. Ci sono di fatto anche delle regioni come il Nord Italia, diverse regioni in Italia, la prima è stata la Lombardia, che hanno vietato l'uso di luci che vanno verso l'alto. Quindi lì le nuove installazioni devono andare unicamente verso il basso. Anche da noi, se guardo, vengono utilizzate queste luci, però purtroppo vengono utilizzate ancora troppo poco. Perché? Perché probabilmente non sono così belle queste luci, anche se dal mio punto di vista la luce che emettono è perfettamente conforme e anzi danno una luce veramente di qualità, non danno tantissima luce ma danno una luce di qualità, quindi vado a illuminare là dove ho bisogno.
Meno ma meglio.
Meno ma meglio e meglio distribuita.
Ci ritorniamo tra un attimo, prima di dare la parola anche a Marco Cagnotti, che so che ha delle considerazioni da fare su questo argomento. Vorrei prima sentire i nostri ascoltatori che attendono al telefono, cominciando magari con Guido. Buongiorno, sta da fare una domanda, la prego di essere sintetico perché ci sono anche altre telefonate.
Molto molto sintetico, una prima piccolissima premessa. Sono 30 anni che andiamo per mare e qui mi è successo con degli amici ad assistere a uno spettacolo che da noi è introvabile. Alle 2 di notte a Tobago Keys, che è un'isoletta proprio dei Caraibi, insonne sono andato sul ponte della barca, ho ammirato il cielo, delle stelle grosse come noci, una cosa incredibile, e malgrado i miei 60 anni e oltre mi sono commosso e mi è venuto il magone.
Beh, questa è una bella testimonianza la sua, perché dimostra in fondo la validità dell'argomento che stiamo trattando oggi, cioè riscoprire la bellezza del cielo che a volte ci sta sopra e noi non ci accorgiamo di quanto è bello. Sì. Guido, lei è stato molto gentile ad aver dato la sua, continua ad ascoltarci, sentiamo anche un'altra ascoltatrice, Nora, anche lei signora, una considerazione, una domanda?
Sì, anch'io ho una considerazione. Da San Bernardino, quando le notti sono belle limpide, vedo un pianeta, una stella, non so, grosso come una noce, e penso che sia Giove.
È pensa giusto probabilmente, gli interlocutori stanno annuendo.
Se è verso sud è Giove.
È verso sud, non molto alta, sì. Però la vedo bene tutta la notte.
Signora, complimenti, perché lei ha già colto la differenza tra una stella e un pianeta, che non è evidente, spesso la gente...
No, questa è come una noce fissa.
Signora, allora grazie per la sua chiamata e continui ad ascoltarci.
Grazie.
Allora, devo la parola a Marco Cagnotti, che ha un paio di considerazioni da fare.
Sì, io vorrei fare una considerazione, perché innanzitutto io ho apprezzato molto i nostri ascoltatori che ci raccontano delle loro esperienze, del magone che gli prende quando guardano il cielo, che danno la misura della loro sensibilità e del loro apprezzamento nei confronti dello spettacolo del cosmo. Però bisogna anche dire che non tutti hanno questa sensibilità, e non averla non è una colpa. E quindi mi metto nei panni dei nostri ascoltatori che si dicono: sì, vabbè, grazie, però voi volete illuminare di meno, ma a me personalmente delle stelle non me ne frega niente, perché devo stare al buio perché voi potete guardare le stelle? Allora, bisogna fare chiarezza anche da questo punto di vista. Gli astrofili, quando chiedono di combattere contro l'inquinamento luminoso, fanno una battaglia che evidentemente è pro domo propria, perché parlano ai propri interessi, ma fanno una battaglia che ha un valore più generale, è una battaglia di tipo ecologico, perché dobbiamo ricordare che tutta la luce che non è proiettata dove serve, cioè sulle strade, sulle piazze, nei luoghi in cui effettivamente viene utilizzata, ma la luce che viene buttata verso l'alto è sprecata. Sprecata significa che è energia sprecata, e tutto questo ha un costo per la collettività. Se non sbaglio, Clet mi correggerà, la quantità di energia non è poca, stiamo parlando di qualcosa come il 40%, 40%. Vuol dire che il 40% dell'energia che noi usiamo per illuminare le piazze, i giardini, le strade, è completamente, non solo è dannosa, no? È proprio inutile, non serve a niente, non serve a niente. Io faccio sempre questo esempio, quando mi trovo la specola solare di notte con i gruppi di persone che vengono a guardare le stelle nelle serate aperte al pubblico, dico: guardate sotto di voi il Locarnese, il Delta della Maggia, ecco, guardate tutte le luci dei lampioni, ogni luce di lampione che voi vedete è un lampione orientato male. Tutti i fotoni, cioè le particelle luminose che raggiungono il vostro occhio, sono fotoni sprecati, perché dovrebbero andare verso il basso. È chiaro che è normale che io veda la luce riflessa dalla piazza, la luce riflessa dal pavimento della rotonda, è ovvio, perché lì bisogna illuminare, ma la luce che mi arriva direttamente dal lampione è una luce buttata, completamente buttata via, e quindi energia buttata via.
E quello che vediamo guardando i nostri centri abitati, guardandoli al di fuori, perché quando sono dentro nel centro abitato, guardo verso l'alto, vedo poche stelle, ma non mi rendo conto esattamente del problema. Devo uscire da questo centro abitato, vado in montagna, come diceva prima Cagnotti, e vedo proprio anche l'alone che sta sopra, che si forma sopra al centro abitato. E uno si domanda qual è la luce che disturba di più, ma di fatto è una sommatoria di tante luci mal direzionate, non è una luce. Dopo ci sono quelle grosse, tipo l'illuminazione inutile, pubblicitarie, o che ne so, il cantiere dell'Alp Transit o il cantiere dell'inceneritore, che vengono illuminati giorno e notte. Però il problema sta proprio nel fatto che ci sono tantissime luci mal direzionate. Poi la telespettatrice prima ha detto bene una cosa, che il telescopio a casa propria si fa fatica a usarla e non abbiamo nessun modo per difenderci. Voglio dire, se il comune decide di mettere un lampione che mi illumina la camera da letto, ho poco da fare, o il vicino di casa mi illumina il suo giardino in modo fastidioso, posso parlare col vicino di casa, fargli capire che sta esagerando.
Se non lo capisce,
devo subire. E tra l'altro, adesso abbiamo parlato degli effetti dell'inquinamento luminoso per quello che riguarda il cielo stellato, ma ci sono anche altri problemi ecologici, come problemi con insetti e animali, ma anche con l'uomo. È stato dimostrato che dormire anche con gli occhi chiusi, dove c'è più di un tot di luce, è dannoso specialmente per le donne, perché facilita la creazione del cancro al seno. E questo è stato dimostrato proprio ultimamente anche con dei pazienti ciechi.
Quindi la dimostrazione che il buio deve essere comunque salvaguardato come un bene, potremmo dire un bene dell'umanità. Il buio che non c'è, ne sa qualcosa Stefano Sposetti, che ringrazio di essere rimasto ancora in ascolto, anche perché lui potremmo definire, tra virgolette, una vittima professionale in qualche modo dell'eccesso di luminosità alle nostre latitudini, anche perché chi fa delle osservazioni astronomiche preziose come la sua si trova in qualche modo un po' frustrato da questo eccesso di luminosità, vero?
Ma certo, io ho una fortuna nella fortuna. La fortuna è che posso usufruire del mio osservatorio nei pressi di casa, quindi io abito in fondo valle e il cielo, questa è una prima fortuna che mi permette appunto di essere celere nella preparazione del telescopio. Se arrivano nuvole smetto subito, e la sfortuna è che abitando nel fondovalle il cielo è quello che è, sarebbe molto meglio se mi piazzassi su a 1000 metri, 1500 o 2000 metri di quota.
Quindi effettivamente per lei può diventare un grosso problema, anche perché lei fa comunque delle osservazioni astronomiche importanti e utili tra l'altro anche per tutti noi, perché tiene sott'occhio gli asteroidi che possono anche diventare pericolosi, quindi lei potrebbe comunque lanciare un appello dicendo guardate che un po' più di cielo buio permette ad osservatori come noi di tenere sotto controllo dei corpi celesti che potrebbero diventare potenzialmente pericolosi.
Ma certo, in effetti io collaboro con Dasky e Dasky si è data da fare ultimamente col cantone, ha promosso delle linee guida anti-inquinamento luminoso che adagio credo che stanno dando i loro frutti, perché Coldreri è stato il primo cantone a aver introdotto una normativa.
Il primo comune,
sì, a aver introdotto una normativa contro l'eccesso di luce inutile. Altri comuni stanno seguendo, quindi qualcosa il cantone si sta dando da fare, diciamo, quindi questo è positivo.
Stefano Cletto, un'ascoltatrice prima segnalava una contestazione che può essere facilmente invocata: meno luce, meno sicurezza, più luce, più sicurezza. Si possono conciliare le due cose.
Certo, è un effetto che si crede di avere, cioè io ho l'impressione che quando sono abbagliato, quindi ho tanta luce, mi sento più sicuro. Di fatto quello che vorremmo noi non è togliere la luce, ci mancherebbe, lo ribadisco, noi non siamo persone che vogliono spegnere tutte le luci, siamo i primi che le usano, le uso anch'io le luci. Vorremmo però una luce di qualità, quindi luce dove serve, quanta ne serve, e per quello che riguarda la sicurezza sarebbe abbastanza mettere dei sensori che si accendono quando si muove qualcosa.
Stiamo parlando soprattutto delle abitazioni private.
In questo caso sì. Ma
cioè è inutile illuminare il giardino di casa tutta la notte quando non serve, per paura dei ladri, quando basterebbe un sensore.
Basterebbe un sensore e poi si accende, fa un effetto più dissuasivo sul ladro e fa l'effetto che io mi accorgo subito che c'è qualcosa che si muove.
E si risparmiano anche dei soldi. Prima di dare la parola, mi scuso con Marco Cagnotti, ci sono parecchie telefonate in attesa, quindi prego i nostri ascoltatori di essere veramente sintetici se hanno delle domande o delle considerazioni da fare. Cominciamo con Marcello.
Buongiorno.
Buongiorno.
Una piccola constatazione.
Dica.
Io abito vicino a una stazione di Tenero.
Può abbassare la radio che c'è l'effetto?
Scusi. Sì,
prego.
Sì. Dicevo, abito vicino alla stazione di Tenero. E una cosa mi ha colpito, perché da poco abito lì, che tutta la notte la stazione è illuminata a giorno.
Quindi?
24 ore, di giorno no, ma la notte non c'è una luce che si spegne, sono tutte accese, sembra di essere in Piazza Grande. Ecco.
Quindi si chiede se ne valga la pena sostanzialmente.
Sì, appunto, come diceva il signore prima, basterebbe dei sensori, qualche cosa. E come la stazione di Tenero, io credo che tutte le stazioni della Svizzera piccole, chiaramente le grandi non credo, ma tutte le piccole sono illuminate inutilmente tutta la notte.
Mi sembra
esagerato.
Grazie Marcello per la sua considerazione, continui ad ascoltarci per radio. Stefano Clet penso che non faccia che confermare.
Sì, adesso non conosco la situazione specifica, però sono tantissime le luci che sono accese tutta la notte inutilmente. Cioè, l'esempio che prendo classico e attuale è il cantiere dell'inceneritore. Mi va bene che lo accendano alle 5 in inverno quando devono lavorare, magari anche fino alle 8, ma che sia acceso alle 2 di notte quando non c'è un'anima viva, con tra l'altro anche considerato il fatto che i soldi per quell'inceneritore ce li mette il singolo cittadino, uno si domanda veramente come vengono gestite le cose. Quindi il cantone, sì, è vero, ha messo le linee guida, ma è il primo a non rispettarle.
Marco Cagnotti, perché è difficile, così difficile, conciliare le esigenze di un'illuminazione comunque legittima anche a livello pubblico e invece in qualche modo una illuminazione più razionale? Ci sono delle linee guida, ma
Ci sono delle linee guida, ma non sono vincolanti. A differenza di altre regioni d'Europa, come per esempio la Lombardia, che sicuramente ha tanti difetti, ma su questo argomento ci bagna il naso, noi abbiamo sì delle linee guida che possono essere considerate dei consigli agli amministratori pubblici su come si dovrebbe illuminare, ma non sono vincolanti. Il fatto che non siano vincolanti è un limite perché, appunto, come diceva Stefano Klett, il cittadino non ha difesa. Se ci fosse una legge e il mio vicino mi illumina la camera da letto con un riflettore, se ci fosse una legge io potrei andare dal comune e fargliela spegnere. Non essendoci una legge vincolante, io posso soltanto contare sulla sensibilità e il buon cuore del vicino, che però se non ha né sensibilità né buon cuore, io non chiudo occhio.
E sta forse anche al buon senso di ciascun cittadino di valutare quanto valga la pena di illuminare o meno. Sentiamo nell'ordine, cominciando da Luca e poi Tiziano, altre considerazioni o domande, vi prego di essere sintetici, cominciando da Luca.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ho sentito dire prima che praticamente il privato, il cittadino, non avrebbe nessuna difesa nei confronti al cospetto di eventuali abusi, ma a me sembra un po' strano che sia così. Ci sono dei casi di abuso palese.
Di eccesso di luminosità, intende?
Eccesso di luminosità, è chiaro, che mettono quei fari, tra l'altro di una luce bianca fastidiosissima, non è quella bella luce, diciamo, sul giallognolo, che dà meno fastidio. C'è questi fari, penso, per illuminare il posteggio, cosa. Faccio un esempio, ce n'è uno sulla Forca di San Martino, lo si vede da tutto il Monte Bre. Oppure ce n'è uno sul tetto di una fabbrica sul rettifilo di Mezzovico che illumina praticamente mezza Valteteggio.
Ma secondo lei ci sarebbe comunque invece il modo di difendersi in qualche modo da un eccesso?
È quello che bisognerebbe controllare e comunque sarebbe bello sapere se c'è qualcosa, anche per quello che riguarda le insegne, perché a me sembra strano che uno possa mettere per esempio sulla sua casa un'insegna, un faro di dimensioni enormi che dà fastidio a un intero quartiere senza che ci sia una possibilità di difesa.
Luca, grazie. Grazie, prego, dica.
Ecco, e poi semplicemente per quello che riguarda questi eccessi di illuminazione e questi sprechi di energia, io penso di poter dire che i principali responsabili sono appunto gli enti pubblici, i comuni, lo stesso cantone. Ci sono delle strade di periferia, delle strade di campagna, delle strade in paesi assolutamente discosti, che sono illuminate a giorno tutta la notte, strade sulle quali non passa assolutamente nessuno se non qualche altro randagio. Quindi lì dovrebbero essere forse i politici a intervenire,
Luca,
e dimostrare maggiore sensibilità.
Grazie Luca, scusi se la interrompo, continui ad ascoltarci per radio, poi sentiamo la risposta di Marco Cagnotti, sentiamo Tiziano, se ha da fare una domanda la prego di essere sintetico perché siamo quasi in chiusura.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao. Ecco, complimenti innanzitutto.
Grazie.
Io sono su a 1500, no? L'altra sera a guardare in su, perché lo faccio spesso, era come guardare dentro una sera in fiore, veramente. Però non arrivo più a vedere Milciami al carretin, no? Somiglia ben come si chiama proprio. No?
L'orsa minore.
Ecco, quella lì. Arrivi più al raspallo, strighetta. E l'era veramente, perché in due sono su lei è un spettacolo. Sì. A vedeva qua stel che nava in giù, probabili, e chi lì, filanti, e il carrettino è lì, più vedella, siamo in Val Bavona. Grazie, ascolti.
Tiziano, grazie di aver dato la sua testimonianza. Marco Cagnotti, difficoltà, insomma, di gestire questa luminosità anche a livello pubblico, perché non si può mica togliere la luce dalle strade, insomma.
Sì, ma ha ragione il signore, non si può toglierla, ma ci sono delle situazioni in cui veramente è superfluo, è assurda. E poi riguardo all'autodifesa dei cittadini, io posso solo dire questo al signore: se io apro una discoteca e decido che metto dei beamer, degli spaventosi riflettori, dei fasci rivolti verso il cielo, che danno fastidio al vicinato, che danno fastidio agli astrofili, nessuno mi può imporre di toglierli. Potete cercare di convincermi, potete cercare di farmi cambiare idea, ma non mi potete convincere.
Non c'è una legge specifica.
Perché non c'è una legge
questo
specifica?
Questo glielo assicuro, abbiamo ricercato, non c'è una legge specifica. E quello che dicevamo prima della Lombardia, è vero che gli ascoltatori lo sanno benissimo, la Lombardia non è un buon esempio per noi quanto illuminazione. Ma io mi chiedo, vogliamo arrivare a quei punti per renderci conto e quindi prendere i provvedimenti, che sarà difficile, la Lombardia ce la farà a ritornare sui suoi propri passi? Ci vorranno anni. Quindi cerchiamo di preservare quello che abbiamo. Da noi non siamo messi così male, ci sono ancora delle buonissime valli dove si vedono ancora le stelle. A parte i centri abitati maggiori, non siamo messi così male. Cerchiamo di mantenere quello che abbiamo.
Siamo in fase di conclusione, quindi darei la parola a Stefano Sposetti come astrofilo e come osservatore per ricordarci quanto vale la pena. Lui, tra l'altro, che ha sperimentato, direi, sui suoi occhi l'invadenza di certe luci anche proiettate verso l'alto, ma ne ha scritto anche sui giornali. Stefano Sposetti, proprio perché anche lei probabilmente andrà a guardarsi il cielo in queste serate così, così belle, sperando che siano così belle, che cosa c'è di bello da vedere? Poi lo faremo anche dire da Marco Cagnotti che cosa ha in serbo il cielo di quest'estate, ma lei che cosa andrà a cercare, visto che lei guarda sempre il cielo col telescopio, ma quando lo guarda a occhio nudo?
Ma è vero, è un po' peccato, io guardo tanto col telescopio, occhio nudo, esco di casa, guardo se ci sono nuvole, e se ci sono nuvole non faccio niente, se c'è invece il sereno, sì, al momento c'è Giove, al momento Giove è bellissimo a sud, che è splendido da vedere. Ci sono anche altri pianeti come Marte, che però è molto basso al tramonto del Sole, a ovest, e poi ci sono pianeti che a occhio nudo sono più difficili da vedere, come Nettuno, Urano. Però io mi diletto a guardare le costellazioni, perché sono bellissime. C'è il triangolo estivo formato da Deneb, Altair e Vega, dalle tre stelle brillanti, e quello è splendido da vedere.
Anche perché spesso la gente non sa neanche che ce l'ha proprio sopra la testa durante la notte, poi uno glielo indica, dice quello è il triangolo estivo. Marco Cagnotti, penso che con le persone che parteciperanno al vostro Star Party non avrete che sbizzarrirvi.
Ma certamente, io vorrei aggiungere una cosa, spesso si associa l'astronomia a chissà quali strumenti di chissà quale potenza. In realtà noi abbiamo a disposizione anzitutto, come giustamente ha detto Sposetti, l'occhio nudo che ci permette di vedere tantissime cose, non da ultimo, se il cielo lo permette, se si è in montagna, la Via Lattea. Ma poi c'è uno strumento che io amo molto, di cui sono un accanito fan, che tutti, praticamente tutti hanno in casa e che ha un costo veramente irrisorio, e che è il binocolo. Il binocolo è uno strumento straordinario, è leggero, te lo porti dappertutto, costa poco, lo puoi portare in montagna e ti permette di vedere tantissime cose. Se lo punti sulla Luna puoi vedere i mari della Luna e i crateri principali. Se lo punti su Giove, proprio in questi giorni, se avete occasione di guardare Giove verso sud, provate a guardarlo col binocolo, vedrete intorno a Giove dei deboli puntini luminosi che di sera in sera cambiano posizione. Ecco, quelli sono le lune di Giove, sono i satelliti, quattro satelliti Medicei, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che ruotano intorno a Giove e che sono stati scoperti quasi esattamente 400 anni fa da Galileo Galilei. Se guardate la costellazione di Andromeda, trovate, già visibile debolmente a occhio nudo ma molto meglio con un binocolo, la galassia di Andromeda M31. È bellissima naturalmente vederla nelle fotografie che potete scaricare da internet o che trovate sulle riviste, però se la guardate con i vostri occhi con un binocolo e riflettete sul fatto che la luce che sta arrivando da quella galassia è partita 2 milioni di anni fa, ecco, l'effetto è sicuramente un altro. Oppure l'ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole, sono tutte cose che si possono vedere in questa stagione o a occhio nudo o anche soltanto con un binocolo. Poi è chiaro, con un telescopio è un'altra cosa. Se volete passare lo Star Party stasera e domani sera, noi siamo lì.
E poi ricordiamo che c'è un altro appuntamento astronomico interessante nei prossimi giorni, una parziale eclissi di Luna.
C'è un'eclissi di Luna il 16 di agosto, con una copertura della Luna nell'ombra dell'81%, se non ricordo male, nella notte fra il 16 e il 17, esattamente. Tra l'altro in questo mese, il mese di agosto è un mese un po' particolare, abbiamo due eclissi, una che è passata, quella del 1 agosto, che non è che valesse neanche un granché, quella dell'eclissi di Sole parziale, una piccola percentuale, è decisamente più meritevole quella del 16 di agosto, l'eclissi di Luna.
Stefano Klett, basta che il cielo sia abbastanza scuro, insomma. È vero che magari d'estate sarebbe anche più bello poter abbassare un po' le luci.
Certamente avere la possibilità di vivere il cielo, secondo me, darebbe un valore aggiunto a tutti noi, perché, come ha detto prima anche Cagnotti, pensare da dove viene questa luce, poi ricordiamoci che quella è luce, anche quella è luce, la luce delle stelle, che arriva da anni luce fino ad arrivare a noi, e quindi noi con il nostro spreco la smorziamo e non abbiamo più la possibilità di vederla, un vero peccato.
E perdiamo la consapevolezza del nostro posto nel cosmo.
Esatto, chi siamo, cosa siamo.
Finisce che viviamo soltanto a occuparci delle nostre cose, dei nostri problemi, che sono sicuramente importanti. Io faccio sempre un esempio, mi scuso, ma faccio sempre un esempio che sembrerà stupido, che è personale, che però è reale. Molti anni fa, parlo di quasi 20 anni fa, mi aveva scaricato la mia ragazza, e questo è un aneddoto personale, una storia, la mia prima storia importante. Stavo malissimo, ero disperato, non dormivo più, non mangiavo più, e un giorno vado alla specola solare dove c'è un grande poster che rappresenta il cosmo, con fatto a scatole cinesi, con il sistema solare fra le stelle, poi le stelle nella galassia e così via. E guardando questo poster, e che era solo un poster e non dava l'immagine così straordinaria che dà il cielo stellato, e lì ti rendi conto che i tuoi problemi sono veramente dei piccoli problemi.
Poi, per rendersi conto del fatto che effettivamente stiamo perdendo questa dimensione, era notizia in giugno che aveva dato la BBC, c'è il video su internet, c'è l'audio su internet della conversazione radio di due poliziotti che sono stati chiamati per un avvistamento di un UFO, e si sente qui la signora che ha chiamato, bisogna andare in quella regione, andiamo, vanno, guardano e dicono è la Luna. Cioè, direi si rende conto che la gente sta perdendo anche il fascino di guardare la Luna, non sa neanche cos'è.
Direi che su queste parole di Stefano Klett, che mi sembrano sintomatiche e esemplari, potremmo concludere qui. Io ringrazio Marco Cagnotti, presidente della SAT, Società Astronomica Ticinese, che ha organizzato questo Star Party in Val Piora alla ricerca delle stelle cadenti. Godetevele se riuscite, e andate a cercare magari dove c'è meno luce invadente, anche nei comuni che hanno già adottato delle misure, diciamo, di protezione contro l'eccesso di luminosità. Ringrazio Stefano Klett, responsabile della sezione Ticino di Dark Sky Switzerland, e Stefano Sposetti, in collegamento telefonico, astrofilo pure membro della SAT, grande cacciatore di asteroidi. E a tutti i nostri ascoltatori invece l'augurio di buona notte di San Lorenzo con caduta di stelle cadenti, e di buon proseguimento d'ascolto con la Rete 1.